vi ho parlato di cosa vuol dire regnare, cosa vuol dire governare. Vi parlerò ora di una cosa relativamente nuova per noi e voglio dire, dichiarare anche che molti altri, prima di me, si sono dedicati allo studio di certe cose, a mettere insieme molte altre e a mettere i pezzi di puzzle insieme per poter arrivare a una comprensione più piena di quello che abbiamo avuto sempre sotto gli occhi, il testo biblico. E cioè, voglio dire questo, molte persone hanno potuto, soprattutto nell'ultimo secolo, attraverso scoperte importanti che sono state fatte, non c'erano prima. Quindi quelli che hanno tradotto e commentato la Bibbia prima l'hanno fatto al buio. Molti che nei secoli hanno anche tramandato testi tradotti, neppure conoscevano per dire l'ebraico da cui era tratta la Bibbia, no, il Vecchio Testamento, né molti avevano la possibilità di armonizzare il greco del Nuovo Testamento al greco della Settuaginta, che era il Vecchio Testamento in greco. E quindi c'erano queste difficoltà. Per cui spesso sono state prodotte interpretazioni, dottrine e traduzioni che non corrispondono, lo possiamo vedere meglio e sempre meglio oggi perché ci sono state queste grandi scoperte. Per esempio, mentre noi pensiamo in termini dualistici, in termini morali di bene e male, questo è bene, questo è male, le antiche civiltà avevano un'altra concezione di quello che avveniva, che non era dualistica, bene o male, ma era tripartita, e cioè non ordine, ordine, disordine. Questi erano i concetti base sui quali consideravano tutto quello che avveniva sotto il sole. Quindi il filtro, il sistema di riferimento non era morale, bene o male, ma era funzionale, non ordine, ordine, disordine. Bene o male implica una valutazione morale, quindi implica un giudizio morale, è bene e male. Invece ordine, non ordine, disordine, queste tre categorie, poi ve le spiego, non rispondono a un giudizio morale, ma a un'osservazione di funzionalità. Se c'è il concetto della funzionalità, è necessario che ci sia a monte un concetto di scopo, e cioè lo scopo del creatore è questo, per cui ha creato tutto in modo che fosse ordinato per raggiungere lo scopo, cioè funzionale allo scopo. Perciò ciò che è ordinato da Dio è funzionale al suo scopo, ciò che non è ordinato o è disordinato non è funzionale al suo scopo. Vedete, non c'è un concetto bene-male, non c'è. E qui vengono fuori tutti i nostri limiti di terribili genitori critici, soprattutto con noi stessi, dove siamo sempre pronti ad accusarci o assolverci in base al sistema di riferimento con cui siamo stati cresciuti e che ci è piaciuto adottare per noi, perché sempre la nostra scelta è alla fine. Il valore più alto nelle antiche civiltà, tutte, non era il bene, ma era l'ordine, oggettivamente funzionale allo scopo. E quindi ha in sé la potenzialità di realizzare lo scopo per cui è stato ordinato. Quindi si parla di scopo, di potenziale, di funzionalità. Il non ordine, prima categoria, è il caos. Alcuni studiosi, piuttosto stimati e stimabili, anche da chi non li conosce, uno di questi è John Walton, lo cito perché è una persona anche con degli spunti filosofici notevoli, è un cristiano accademico, sostiene che il caos, cioè il non ordine, non ha una connotazione morale di cattiveria e paragona il virus a una cosa non ordinata, nel senso, il virus fa semplicemente quello che sa fare, non è che lo fa per cattiveria e per produrre il male. Quindi non c'è un concetto di bene o male in quello che fa un virus, perché fa quello. E così il non ordine è qualcosa che non è ordinato funzionalmente allo scopo del creatore, ma che deve essere ordinato. Per esempio, se voi prendete in affitto un appartamento, una casa, e ci entrate dentro e fate fare un bel trasloco, e arriva il traslocatore e che fa? Prende gli scatoloni, i mobili, e li ammassa, li portano dentro e li ammassano dovunque capita. Questo è, una casa riempita di cose non ordinate. C'è il caos, ma non è che è male, è che ci vuole qualcuno che ha uno scopo e funzionalmente dedica gli oggetti, i vestiti, i mobili a raggiungere lo scopo che ha. E cioè, questa stanza la dedico a mio studio e ci metterò una scrivania, prendo la lampada, la metto lì, metto i libri, e quindi la ordino affinché serva funzionalmente al mio scopo. E poi una volta che l'ho ordinata e ho dedicato gli oggetti a costruire quella funzionalità, la consacro e mi ci metto a sedere e inizio a lavorarci. Quindi dal non ordine, il caos degli scatoloni, l'ho ordinata e l'ho messa in modo che serva allo scopo. Se non ci vado quasi mai, o se ci vanno altri, se comincio a non pulire mai, se non metto a posto le cose che ho tirato fuori, cosa torna fuori? No, disordine. Perché era ordinato il caos, ma qualcuno ha portato disordine, forse io stesso. Chi ha figli adolescenti capisce bene di cosa si tratta. Tutto buttato lì, eppure ogni mattina rifai ordine e la sera trovi il disordine. È chiaro che il caos è indesiderabile. Perché? Perché non servono a niente tutte le cose buttate lì e ammassate. Non ci fai niente. Non è funzionale allo scopo. Quando invece è ordinato, può funzionare secondo lo scopo di chi ha l'idea. Se voi prendete Genesi 1, verso 2, cosa dice? La terra era vuota e informe, caos. Qui vi dico alcune prospettive, ma sono un po' all'avanguardia. Non è che la materia non era stata creata, semplicemente non era ordinata. La terra era informe e vuota. Dio che fa? Ordina ciò che esisteva, che lui stesso ha fatto, e lo mette insieme in modo che funzioni. Abbiamo il tempo, giorno e notte, abbiamo le stagioni, tutte le cose sono ordinate per regolare il tempo, regolare il clima, per dare cibo, tutto è ordinato in funzione di cosa? Dello scopo di Dio. Qual era lo scopo di Dio? Avere un luogo dove egli poteva dimorare con la sua famiglia spirituale e umana. Quindi, una volta che materialmente ha creato tutto, ha ordinato tutto perché fosse funzionale allo scopo. E non è solo lo scopo di Dio. Altre volte ho detto che questo è il sogno di Dio. È per questo che non ha mai mollato, perché è un sogno che lui ha sempre avuto, quello di vivere con i suoi. Per questo ha creato la terra e per questo ha creato anche noi, per stare con lui, insieme a lui, in questo luogo che lui ha ordinato. Mettono in luce alcune prospettive interpretative che i verbi usati, le parole usate dall'ebraico, io non sono un esperto, ma vi riporto quello che persone che ritengo degne di stima hanno ben evidenziato, non riguardano la produzione materiale e fisica delle cose, cioè la loro creazione dal niente. Perché? Ve lo spiego, e questo ve lo spiego io. Nel mondo antico non era un problema teologico, per qualsiasi tipo di religione si trattasse, pensare che Dio ha creato le cose. Cioè, questo era scontato. non si ponevano il problema di quale Dio e se un Dio ha creato cosa, come si pone il problema oggi gran parte della popolazione. Ma è scontato, perché quelle cose che esistono, solo Dio può averle create. Dato questo punto di partenza, sostengono queste prospettive che la Bibbia ci racconta una storia diversa dalla creazione fisica, ma ci racconta la storia di come Dio ha reso funzionali allo scopo le cose che aveva creato. La differenza che c'era tra le varie civiltà era teologica. Cioè, quale Dio ha fatto questo? Ecco, il problema era solo questo, non affermare che fosse Dio a farlo. L'ordine è una stabilità che la divinità, perché questo era il pensiero comune, la divinità dava stabilità al creato, a cui lei stessa aveva dato origine, e aveva realizzato che degli uomini a ciò delegati dal Dio di turno. E cioè, che fa il Dio di turno? Crea tutto, ordina tutto secondo il suo scopo, mette gli uomini affinché possano poi, delegati dalla divinità, fare le cose da uomini sulla terra. Vi riferisco questi pensieri perché sono importanti, ci fanno calare nel concetto. Cioè, gli umani, gli esseri umani, sono coinvolti nel processo non della creazione dal niente delle cose materiali, ma nel processo di rendere funzionale allo scopo di Dio le cose che gli sono affidate. Forse noi creiamo cose che non esistevano, no, prendiamo quello che esiste, secondo l'idea, l'ispirazione, lo scopo che abbiamo, le mettiamo insieme per renderle funzionali. Dio ha creato tutto e dopo l'ha ordinato perché potesse essere tutto abitato da lui insieme ai suoi, e ha poi delegato gli stessi uomini a continuare a coltivare e custodire l'ordine che lui stesso aveva portato e allargare l'ordine fuori dal giardino. Nel tempo antico, lo ripeto, regnare voleva dire dare stabilità alle cose secondo uno scopo, quelle del re. Dare ordine, portare ordine funzionalmente è regnare. Quindi, tutte le volte che noi portiamo secondo lo scopo di Dio ordine nella nostra vita e nelle situazioni che viviamo, secondo lo scopo di Dio, perché tutto sia funzionale, le parole che diciamo, le cose che facciamo, quello che pensiamo, siano funzionali all'ordine di Dio. Questo è regnare nella vita. Non vuol dire nel nome di Gesù avvenga questo perché io ho decretato. Porta ordine, allineati allo scopo di Dio, si chiama giustizia, allineati allo scopo di Dio e agisci perché il suo intento sia realizzato nelle cose che ti ha messo in mano, quelle che la vita ti presenta, principalmente le persone, le relazioni più che le persone. Quindi mettere ordine ha un senso molto profondo, più profondo che sentirsi onnipotenti e poter dire alle cose siate fatte secondo la mia volontà. Questa è la buccia di banana su cui sono scivolati alcuni movimenti nati recentemente negli ultimi 30-40 anni e poi hanno preso una piega pericolosa, perché noi non siamo Dio, grazie a Dio. Quindi siamo portatori dell'immagine di Dio, perché dico portatori, poi ve lo spiego, portatori dell'immagine di Dio, quindi siamo produttori dell'ordine voluto da Dio, quindi siamo mandatari di Dio ed esecutori della sua volontà. Cosa voleva dire per voi fino ad oggi regnare? Creò l'uomo alla sua immagine, regna su tutta la terra, soggioga la terra. Che vuol dire? Vuol dire comandare, ordinare, disponi e sarà fatto. Dio è al tuo servizio. Il passo è breve, eh? Il passo è breve, è un delirio di onnipotenza. Allora, regnare vuol dire collaborare con Dio come esecutori della sua volontà e portare l'ordine secondo il suo scopo nelle cose, nelle relazioni, nelle circostanze nelle quali Dio ci mette. E ci troviamo quotidianamente. Un buon amministratore di un ente che porta l'ordine di Dio in quello che fa, collaborando con Dio perché dal caos venga l'ordine e poi lo mantiene perché non finisca nel disordine. Quindi l'ordine è una disposizione funzionale di un insieme di elementi secondo determinati criteri che rispettano lo scopo dell'autore. L'ordine, una volta fatto, va mantenuto, va spiegato, non camera ragazzi se non ci stai dietro fanno... Perché le cose tendono a tornare nello stato del non ordine, passando per il disordine. Per quello Dio disse, coltiva e custodisci. Per esempio, quando si raggiunse il picco di Genesi 6,5, ogni cosa che era dentro l'uomo era malvagia, tanto che Dio disse, basta, mando il diluvio a zero tutto. Che fece? Nell'ordine che aveva portato, riportò tutto allo stato di non ordine, affinché Noè domina, soggioga, fosse ripristinato l'ordine. Capite in che termini si legge questa storia, che è una storia diversa. Il disordine, dunque, presuppone un ordine già fatto. Sono già ordinato secondo lo scopo di Dio, sono funzionale a raggiungere quello scopo. Quindi se qualcosa si inceppa, si rompe, è un disordine che viene portato. Ed è malvagio, perché è contro l'intento del creatore. Disfa quello che ha fatto direttamente o attraverso i suoi agenti. Avete già capito di chi parlo. Dio infatti non pensa in termini di buono o male quando crea, ma che dice dopo aver creato? È buono. E che vuol dire buono? No, allora, la Bibbia da chi è stata scritta? Parlo del libro della Genesi, da chi è stata, da gente che è vissuta tanti, tanti anni fa. Se noi leggiamo quella roba lì con le nostre lenti, non riusciamo a capire, che noi le attribuiamo principalmente un significato scientifico e poi cerchiamo di dargli una valenza morale. Cerchiamo la scienza per individuare chi è questo autore, e la scienza non potrà mai dirti chi è l'autore, e poi andiamo sulla valutazione morale. Invece buono, in quella mentalità, voleva dire funzionale. Chi a volte ha parlato con me privatamente sa che dire non è funzionale o è funzionale ti evita di cadere nel giudizio morale su te stesso e schiacciarti a terra o esaltarti con l'onnipotenza. È funzionale? Non è funzionale. E questo è il criterio di Dio, nel valutare quello che ha fatto, non materialmente, ma nell'ordine che ha portato. È funzionale? Non è funzionale. Buono, non buono. Siccome disse è buono, anzi è molto buono, è molto funzionale alla fine, disse. Che voleva dire? Che non disse è perfetto. Perché? Se fosse stato perfetto, non ci sarebbe stato bisogno di una sua immagine sulla terra che portasse il suo ordine. Che senso ha avere dei collaboratori quando già tutto è perfetto? Ecco perché disse, questo è il giardino, coltivalo e custodisci, è uno spazio sacro, va fuori e portalo su tutta la terra. Cioè estendi l'ordine, secondo il mio intento che hai visto, perché ci vivi con me, e fallo fuori, dove non c'è perfezione. Del resto che il caos, cioè il non ordine, ricordate il primo gradino, non ordine, era rimasto anche dopo il racconto della creazione, è evidente, perché cosa resta? Resta il mare, restano le tenebre, resta il deserto, che sono proprio termini che stanno a indicare cose non ordinate. Il principio non è uno stato di perfezione, Nel non ordine Dio porta ordine, così che anche manifestando il suo scopo per l'uomo e per il creato, non elimina tutto il non ordine, che resta evidente nel mare, nelle tenebre, nel deserto, che dopo i 7 giorni ci sono ancora. C'è del lavoro da fare fuori dal giardino. E quelli che portano l'immagine di Dio sono delegati a farlo. Vogliamo collaborare con il Creatore o no? Ora possiamo capire meglio la domanda. Adamo, vedremo dopo come, porta disordine. Dove? Dentro il giardino. E Dio non gli dice cosa hai fatto, gli dice dove sei. Perché non sei nella tua posizione, la mia immagine, il mio esecutore, il mio collaboratore, figlio, amministratore delle mie cose? Perché non sei dove ti ho messo? E questa è la domanda. Ora cominciamo a capirla. E allora la domanda che noi facciamo a noi stessi e abbiamo proposto a tutti voi, e non è dove siete, è dove sei, perché quando tutti si sono risposti possiamo anche armonizzarci. Quindi l'idea è che la storia della Genesi forse non è un racconto sulla creazione delle cose dal niente, cioè della materia. L'ho già detto, per gli antichi era chiaro che Dio soltanto poteva farlo. Forse è una storia di come Dio ha reso tutto funzionale al suo scopo, affidando a noi il compito, lo ripeto, di preservare l'ordine che lui stesso ha già portato nel giardino ed estendere l'ordine al non ordine che era fuori dal giardino. Molto semplice. Rapportiamolo ora alla nostra vita. Se Dio è in noi e noi siamo lo spazio sacro, il tempio nel quale vive, siamo chiamati a custodire l'ordine che ha portato in noi, venendo a riempirci con la sua gloria lo Spirito Santo. E quindi siamo chiamati, Romani 5, 17, a regnare nella vita, perché lo possiamo fare per la grazia che ci è stata data e la misericordia che ci è stata usata. Lo possiamo fare, è il nostro potenziale di mantenerci funzionali allo scopo del Creatore. E poi siamo chiamati a regnare, e cioè portare fuori dal spazio sacro dove ci sono le tenebre, dove c'è il deserto, dove c'è il mare, e cioè il caos, gente non ordinata secondo lo scopo di Dio, vite senza senso, religiosi che si flagellano dalla mattina alla sera o che sperano di sbarcare il lunario facendo qualcosa di buono, hanno bisogno di ordine, quello di Dio, non il nostro. E allora siamo delegati a farlo, perché siamo la sua immagine su questa terra. Domani parleremo del riposo di Dio e dell'immagine che siamo noi. Va bene? Quindi non ora, ve l'accenno soltanto. Mentre la materialità delle cose risponde al processo di produzione, come sono state fatte queste cose? Chi le ha fatte queste cose? Il concetto della funzionalità non si pone queste domande. Le cose sono già create e solo Dio le può fare. Il concetto di funzionalità dell'ordine sta nel capire come le cose vanno sistemate perché funzionino per lo scopo. Quindi la Bibbia ci parla di una storia diversa da quella che molti leggono. Non è un libro di scienza, è un libro che parla di Dio. La scienza non può parlare di Dio, perché la scienza non ha risposte. La scienza si occupa della materialità, dei processi, si occupa dei procedimenti materiali e fisici. E così la Bibbia non dà risposte sui processi materiali e fisici, ma ti parla dell'autore di tutto e del suo scopo, del suo intento e dell'ordine che ha portato attraverso i suoi figli. Sono due cose diverse, per questo non possono essere in contrasto tra di loro. Oggi va di moda fare dibattiti, l'apologetica cristiana, e giù a massacrare gli scienziati che massacrano i cristiani. Ma che roba è? Non c'entra niente. Avrete sentito qualche scienziato importante, certo Zichichi, l'avrete sentito, dice le stesse cose, dice, non è una cosa inventata. Ormai, grazie a Dio, queste barriere si stanno un po', ne parla in modo diverso da me, ma, ovviamente, ma ognuno. Queste barriere si stanno allentando perché abbiamo capito che la Bibbia non è un libro di scienza. E invece tutti vanno a cercare i fatti scientifici nella Bibbia per dimostrare agli atei che Dio è l'autore di tutto. Vi rendete conto? Non ci arriverete mai se lo fate. Perché la scienza non può concepire un autore delle cose materiali che non sia una cosa materiale o il niente. Per esempio, Genesi 1, 14, 15, se lo prendete, riguarda la formazione dei corpi celesti. Faccio un esempio, è soltanto questo, e poi abbiamo finito. Per gli antichi, i corpi celesti non erano oggetti. Quindi crolla ogni tentativo di dire hai visto, è Dio che ha creato l'universo. Cioè, ma hai visto cosa? Per gli antichi, ai quali fu affidata questa parola che oggi leggiamo con gli occhi scientifici, non erano oggetti, ma erano luci che servivano a regolare il tempo e dare luce, il giorno, la notte, le stagioni, cioè erano luci. Racconta la loro funzione, non chi l'ha fatta. La Bibbia racconta la loro funzione e chi le ha fatte. La scienza ti racconta forse come sono state formate, tentando di indovinare spesso, e vanno per teorie, cercano di avvicinarsi, e anche quello è un processo di rivelazione che Dio ha dato su certe cose, grazie a Dio. Per gli antichi, mare, deserto, tenebre, siccome erano sinonimo di caos e di non ordine, non esistevano. Perché per gli antichi ciò che non è ordinato non esiste. Ecco perché noi diciamo che alla fine resta l'amore, che è eterno. Perché? Perché solo ciò che è orientato dall'amore resta ed esiste. Quello che non è orientato, motivato e realizzato nell'amore non esiste, perché nell'eternità non c'è. Capite com'è diverso il piano? È completamente diverso. E allora l'invito nostro è a non imporre al testo biblico qualcosa che riguarda il punto di vista scientifico, perché è una perdita di tempo. Chiudo con questo. Nel giardino c'erano due alberi. C'era l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male. Allora, l'albero della conoscenza del bene e del male non è un mistero, è ormai condiviso, che rappresenta biblicamente la sapienza. Conoscere il bene e il male vuol dire avere sapienza. Sono nella reggia di Dio, nell'Eden, dove lui dimora con i suoi. Entrambi hanno centro e sorgente in Dio. Entrambi. Dio è fonte di vita, l'albero della vita, e dona sapienza per viverla. Ora qui c'è tutto un discorso da fare, perché Dio disse, quando mangi il frutto di quell'albero, certamente morirai. Che vuol dire? Vuol dire che quella sapienza di Dio, che solo Lui può darti, scegli di prendertela da solo e portarla dentro di te. Perché tu possa giudicare quel che è bene o male, non ragionare più nei termini di funzionalità secondo lo scopo di Dio, buono o non buono, e iniziare a portare il tuo ordine nel mondo secondo la tua sapienza che ti sei procurato da solo. Dio dice, io ti do la vita, ma se te vuoi avere la sapienza per viverla a modo tuo, non avrai la vita, perché non puoi vivere la mia vita a modo tuo. Semplice. Alcune prospettive, che sono ancora più illuminanti, ci dicono che l'uomo fu creato mortale, perché dice Dio creò l'uomo. Allora, nel testo non c'è dalla polvere. Dio creò l'uomo, punto. Polvere della terra, punto. Allora, che vuol dire? Che, come la polvere è sinonimo di roba che sta giù, bassa, morte, e quindi la mortalità. La vita è la garanzia che finché mangi, porti dentro di te la vita di Dio, che Lui è la vita, non muori. Quando prendi la sapienza per conto tuo, per vivere a modo tuo, come ti pare, non puoi avere la vita di Dio e quindi certamente morirai. Quindi il divieto di toccare non è una cattiveria. Molti dicono, ma perché Dio ha messo lì quell'albero? Certo, la sapienza, ma la sapienza te la dà Lui. Cos'è la sapienza? Mi piace questa frase che ho preso da altri ed è questa. La sapienza è il sentiero per l'ordine. Cioè come fare ordine, come portare l'ordine di Dio, occorre sapienza. E chi te la dà la sapienza per fare le cose come vuole Dio? Dio. Che fece Adamo, anzi Eva? La prese da sé e disse faccio a modo mio. Ecco perché dopo Dio ha chiuso l'accesso, non perché... come dicono molti, se mangia poi la vita resta nello stato di peccato per l'eternità. No, perché non puoi avere la vita di Dio a dispetto di Dio. Non puoi. È sacra.
Questo punto è vitale in quanto si pensa appunto che la sapienza sia qualcosa che noi possiamo avere e attuare, ma... Basti pensare, faccio un esempio un po' scioccante, ma Hitler, secondo certi principi, era sapiente, ma non certo secondo il principio di Dio. Che cosa ha portato? Quindi se la sapienza non è in armonia, cioè non è data da Dio, è sapienza, ma produce la morte, sicuro, al 100%. Perché non è buona, perché ce n'è solo una buona, è quella di Dio. Ci sono tanti esempi di uomini sapienti, poi sapienti al 100% non c'è nessuno ovviamente. Anche, vabbè, senza fare Salomone non è che finì bene alla fine, no? In generale l'esempio che noi abbiamo proprio dalla vita, dalla storia è questa. Se la sapienza è usata a consumo proprio e non tiene conto dei principi di Dio, produce la morte, punto. Lo Spirito Santo è uno spirito di sapienza, ecco. Infatti. Perché solo uniti a Dio possiamo avere la sapienza, che è l'unica sapienza che è anche buona e spirituale, in senso di unione con Dio.
Beh, ne ebbe bisogno Gesù, dello spirito di sapienza, e crebbe in sapienza. Gesù, lo spirito di sapienza si posò su di lui, sapienza, intelligenza, consiglio.